Buonasera e bentornate a tutte e bentornati a tutti i soci e gli studenti che seguono i lavori di MECRI. Questa sera abbiamo il secondo appuntamento con le letture del mercoledì, curate e condotte dal maestro Gianluca Capuano sul tema Anton Marti sullo spazio. Ricordo a chiunque avesse perduto la sessione di mercoledì scorso, 14 febbraio, che l'abbiamo caricata per i soci già nelle attività in corso in audioregistrazione, nelle attività in corso del nostro sito online. Quindi grazie al maestro Capuano, lascio subito a lui la parola, condurrà la sessione con una piccola pausa e poi con un momento dialogico conclusivo. Grazie Gianluca, buon lavoro e buona lettura a tutte e tutti.
Grazie a te, Florinda. Dunque, non so se tutti presenti virtualmente hanno seguito il primo incontro, però partirei, ecco, da un brevissimo riassunto di alcuni punti fondamentali. Vi chiederete anche probabilmente come mai, avendo come oggetto queste letture, uno scritto specifico che è Raum und Zeit, questo trattato di Anton Marti. Io sia partito da lontano, potremmo dire da Aristotele, passando per Brentano e passando anche per Husserl, parlando della questione dell'intenzionalità. E lo scoprirete presto perché, diciamo, questa è la questione fondamentale in quegli anni, dibattuta in quegli anni, soprattutto dagli allievi di Brentano tra di loro e in dialogo col maestro. Ma anche, come vedremo, è un tema che fa da leitmotiv anche per altri temi più o meno sussidiari, come può essere quello appunto dello spazio e del tempo. Ora, Marti, nel trattato Raum und Zeit, si richiama essenzialmente alla tradizione metafisica e quello che vuole fare è mettersi in dialogo con alcuni nomi importanti della tradizione metafisica sulla questione dello spazio e del tempo. E vedremo appunto che, partendo da questo dialogo, lui arriva a determinate conclusioni che essenzialmente sono in linea con l'impostazione del suo maestro e questo rende particolarmente interessante, a mio avviso, il perché lui abbia scelto di trattare temi della tradizione metafisica, secondo chiaramente il suo punto di vista. Ora, dicevo, faccio un breve riassunto, soprattutto delle ultime posizioni di cui ho parlato, quelle relative a Brentano e a Husserl. Dunque, io sono partito per i Psiches di Aristotele, cercando di mostrare come il modello della metafisica occidentale è stabilito e fissato da Aristotele secondo uno schema che poi si ripete nel corso della tradizione in maniera costante, che è quello appunto di un'anima contenitore, che raccoglie in sé i dati della sensibilità. E li può raccogliere in due modi, o come appunto percezione evidente, diretta, o come immagine, ovvero la percezione mediata da un'immagine, o lui la chiama un'impronta. Ricordate la metafora del sigillo sulla cera. Ecco, l'anima è vista come qualcosa fatto di cera, su cui la presenza degli oggetti, della sensibilità, imprime una impronta che in qualche modo viene colta, elaborata dall'anima stessa. Ora, questa impostazione, dicevo, ha una lunga storia. Brentano, che è il fondatore della psicologia moderna, insieme a Wilhelm Wundt, siamo nella seconda metà dell'Ottocento. Il trattato di Brentano è datato 1874, un trattato che rivoluziona in qualche modo il campo degli studi di psicologia e di psicologia applicata e vuole allontanarsi con i suoi studi da invece l'impostazione di Wundt, che era più direzionata alla sperimentalità applicata alla psicologia. Infatti Wundt fondò un laboratorio nell'Università di Lipsia, che fu, possiamo dire, il primo laboratorio di psicologia applicata nella storia dell'Occidente. Ora, Brentano riprende alcuni temi di Aristotele, lui si occupò molto di Aristotele nel corso della sua carriera, e Aristotele era l'oggetto sia della sua dissertazione dottorale che della sua Habilitation Schrift, cioè lo scritto che lo abilitava a insegnare nell'università. E abbiamo visto come l'impostazione aristotelica è molto presente in Brentano e funge da modello costantemente presente appunto al suo pensiero. Ora, dopo l'edizione la psicologia da un punto di vista empirico, questo è il titolo del suo trattato fondamentale, dicevo che si accende tra i suoi allievi un dibattito che verte, fra l'altro, proprio sul punto che relativo all'immagine, come dicevo, in che modo l'immagine è o l'immagine è forse un non essente. Insomma, l'immagine e la rappresentazione sembra essere l'obiettivo della intenzio da cui deriva la parola intenzionalità, intenzionalität in tedesco, eccetera. Brentano sembra dare all'immagine, potremmo dire, uno statuto ontologico. Però chiaramente la domanda che si pone è in che modo la rappresentazione è diversa dall'oggetto rappresentato, in che modo avrebbe la rappresentazione una realtà effettiva esterna alla coscienza che la coglie. La coscienza ha uno statuto ontologico e oltretutto si autocoglie. Ma in che modo si autocoglie, cioè in che modo la coscienza è coscienza di se stessa in questo processo intenzionale? Sono domande in realtà che non hanno una risposta all'interno dell'impostazione brentaniana e della psicologia del secondo Ottocento. E perché? Io ho cercato di individuare il motivo per cui diciamo, non si è fatto un passo ulteriore nella indagine sull'immagine. L'ho addebitato a due punti del pensiero brentaniano, che del resto eredita da Aristotele, come dicevo. Il primo punto è il concetto di oggetto esterno, perché l'oggetto esterno in Brentano è sempre preso, è sempre assunto come un'unità collibile come tale. E il secondo punto è il concetto di un dentro ed un fuori, cioè di una coscienza che ha dei confini, che ha un limite che stabilisce un al di qua e un al di là. Ora, perché questo è importante? Innanzitutto perché corrobora un'idea di spazialità applicata alla psicologia, che come avevamo visto era già presente in maniera fortissima in Aristotele, nel momento in cui lui definiva l'anima come ciò che non ha movimento. Ora, se tutte le cose, i corpi fisici hanno movimento, è chiaro che l'anima si definisce ex negativo rispetto ai corpi fisici e diciamo, la definizione del corpo fisico in quanto oggetto all'interno di coordinate spaziali fa sì che l'anima venga pensata come il negativo appunto di questa fisicità, come ciò che è assenza di movimento, non ha parti, è infinita, eccetera. E quindi vediamo come in realtà è Aristotele che inaugura proprio questa suddivisione tra il dentro e il fuori, quindi la coscienza, tutto ciò che è interno alla coscienza è dentro, tutto ciò che è fuori la coscienza è fuori. E questo che poi verrà messo in questione invece in alcuni filosofi del Novecento che vogliono uscire dall'alveo della tradizione metafisica. Quindi per Brentano lui le chiama proprio percezioni interne ed esterne, le prime relative ai fenomeni psichici, le altre relative ai fenomeni fisici. Insomma, il mondo è duale per Brentano, esattamente come era per Aristotele e come Aristotele eredita da Platone. Quindi torna in gioco, come dicevo, il concetto di spazialità, che è applicato al modello anima-mondo, chiamo così il modello di Aristotele per semplificare. Quindi un'anima che si rapporta a un mondo, è un mondo che è mondo in quanto percepibile dall'anima. Tutti i problemi, a mio avviso, derivano dal pensare, da Platone in poi, che l'anima non faccia parte del mondo, cioè che il soggetto percipiente, l'oggetto, non sia a sua volta un oggetto. Cioè, parliamo dei limiti, come dicevo, della metafisica occidentale. E questo è totalmente oscuro nell'indagine brentaniana. Come poi abbiamo visto nello scorso incontro, Husserl è il primo filosofo che in maniera radicale inizia a contestare questi assunti husserliani. Husserl inaugura questa parola, atto, che è legata a un'altra parola, Erlebnis, vissuto. E in pratica lui con atto sostituisce il termine brentaniano vissuto psichico. Quindi vissuto psichico per lui è troppo compromettente. Significa già presupporre troppo, e invece col termine atto si concentra, focalizza la sua attenzione sull'atto del coglimento della datità esterna, chiamiamola così, e quindi, con la parola Erlebnis lui intende proprio questo processo di come la datità esterna viene assunta da una coscienza. Quindi l'importante è ricordare che Husserl si disfa radicalmente del concetto di oggetto, lo ripensa radicalmente, e dall'altro, in maniera del tutto conseguente, mette in questione anche il concetto di rappresentazione. Quindi i due cardini della filosofia brentaniana, come dicevo prima. Ricordate il passo di Aristotele in cui parla appunto dell'anima come luogo delle impronte della sensibilità. Cito da Aristotele: ci si potrebbe chiedere come mai presente l'affezione nell'anima sente l'oggetto, ci si ricordi di ciò che non è presente. È chiaro che l'affezione prodotta dalla sensazione dell'anima nella parte del corpo, sede della sensazione, deve essere concepita qualcosa come un disegno. Il perdurante stato di tale disegno noi diciamo memoria. Infatti il movimento che si produce nel soggetto imprime una specie di figura dell'oggetto percepito, non diversamente da quello che segnano un'impronta con un anello. Ecco, per me questa è la citazione cardine in Aristotele, nel De Anima di Aristotele, che influenza tutta la filosofia seguente. Per Husserl, in che modo lui scardina il concetto di rappresentazione? Per Husserl l'atto non è mai di natura rappresentativa, proprio perché la rappresentazione intrapsichica sarebbe rappresentazione dell'oggetto che per Husserl non è mai dato come tale, ma è dato solo all'interno di un vissuto complesso. Ricordate anche la questione dell'Abschattung, la chiama Husserl, cioè dell'oscurità dell'oggetto, cioè del suo essere umbratile. Cosa significa? Che l'oggetto non può mai essere percepito come tale, potremmo dire da tutti i suoi lati, ma noi abbiamo dell'oggetto solo visioni parziali, che poi devono essere composte nella sintesi della coscienza, eccetera. Questo fa sì che l'oggetto come tale non è percepibile, non è collibile. Così come la percezione esterna non può mai esaurire l'oggetto percepito, così esso, non dandosi alla coscienza come un contenuto unitario, non può nemmeno essere riprodotto in un'immagine, una rappresentazione sintetica, o forma priva di materia, per dirla come Aristotele, che sintetizzi l'oggetto per la coscienza anche in assenza dell'oggetto stesso. Qual è il punto di Aristotele quando parla di disegno, di impronta nella cera? È che questo disegno, questa impronta sono collibili anche in assenza dell'oggetto stesso. E quindi sono come un surrogato dell'oggetto, è come un duplicato dell'oggetto. E qui torna chiaramente tutta l'impostazione platonica dell'eidos e delle sue riproduzioni a vari livelli ontologici. Ed ecco, questo è il punto che Husserl in discussione. In poche parole, Husserl rompe con la tradizione ereditata da Brentano, e critica in maniera forte la terminologia di Brentano. E quindi potremmo dire mette in discussione già l'impianto aristotelico del sistema anima-mondo. La coscienza di Husserl, che si identifica con i suoi vissuti, con le Erlebnisse, e che astrae da un presunto mondo reale, non è un contenitore di oggetti o di immagini di oggetti, e non è nemmeno uno schermo su cui vengono proiettate rappresentazioni del mondo esterno. E potremmo aggiungere, non è impossibile, la rappresentazione non è un disegno, non è pensabile come un disegno o come una traccia. Ecco, su questa problematica si innesta la figura di Anton Marti. Ci tengo a darvi qualche breve nota biografica perché il filosofo è veramente un po' dimenticato e anche, diciamo, i trattati tecnici sulla questione dell'intenzionalità ne parlano raramente. È vero che Husserl poi ha preso tutto il campo e tutta l'attenzione su questo argomento, però ritengo che la figura di Marti sia comunque momento interessante di questo dibattito e che vada conosciuto in qualche modo. Anton Marti nasce nel 1847 e muore nel 1914. Era soprattutto diventato famoso come filosofo del linguaggio e nato in Svizzera, a Schwyz, da una famiglia numerosa e battezzato come cattolico. La famiglia intera era cattolica, tanto che il suo fratello maggiore andò in missione in America del Nord. E lo stesso Marti prese gli ordini, sebbene lasciasse poi il sacerdozio poco dopo che Brentano stesso, che anche lui è stato sacerdote, ebbe lasciato gli ordini. E questo Brentano fu spinto a lasciare il sacerdozio poco dopo la dichiarazione di infallibilità del Papa nel 1873. Era una cosa che non riuscì a condividere, a digerire, e quindi poi iniziò la sua vera e propria carriera accademica. La carriera di Marti è sempre in rapporto con la carriera di Brentano. Già nel 1867 lui aveva vinto un premio scrivendo un saggio su San Tommaso, in cui citava le recenti opere di Brentano su Aristotele. Ricordo che i due scritti di Brentano su Aristotele datano 1862-1867. Questo scritto su Tommaso di Marti data 1867. Quindi erano, diciamo, le letture più attuali nel campo della filosofia a quell'epoca. È stato molto ispirato dalle opere di Brentano, tanto da chiedere al vescovo di poter studiare a Würzburg, dove Brentano era stato appena nominato lettore, dopo aver sostenuto con un discepolo di Schelling. Nell'autunno del 1868 Marti cominciò a sentire le lezioni di Brentano. Anche in questo contesto a Würzburg divenne amico di Karl Stumpf. Ricordate che l'altro giorno, la settimana scorsa, vi ho parlato brevemente di Stumpf, un altro allievo di Brentano. Tra l'altro fu il relatore della dissertazione di Husserl. E Stumpf ha scritto un importante trattato sulla psicologia del suono, la Tonpsychologie. È un trattato molto corposo, assai interessante per gli studi di psicologia della musica di quegli anni. E anche Stumpf in quel periodo studiava a Würzburg, quindi divenne amico di Marti ebbe modo, insomma, di elaborare con Marti una discussione sugli insegnamenti del maestro. Nel 1869 Marti divenne insegnante in una scuola secondaria in Svizzera e ricevette gli ordini superiori sacerdotali l'anno seguente, sebbene continuasse a essere in rapporto con Brentano. Dicevo che Brentano in quegli anni ebbe dei dubbi sulla fede cattolica fino a lasciare il sacerdozio, fino a quando appunto comincia la vera e propria carriera accademica nel 1872. E dopo poco sia Stumpf che Marti lo seguono e Marti decide di abbandonare a sua volta il sacerdozio per sempre. Come conseguenza, e anche per gli influssi della sua famiglia, che era appunto, come dicevo, cattolico integralista, Marti non si sposò mai, proprio per non deludere la sua famiglia più di quanto avesse fatto lasciando il sacerdozio. Anche lui intraprende la carriera accademica, riceve un dottorato a Göttingen con Lotze, un altro filosofo celebre in quegli anni, e poi divenne professore nel 1875 in una università appena fondata a Czernowitz. Brentano, nel frattempo, nel 1874 era diventato professore a Vienna, dove continua a sviluppare le sue teorie filosofiche, continuando sulla linea degli scritti di Würzburg e pensando di fondare una scienza naturale, che è quella della psicologia, però non rinunciando a leggere la psicologia attraverso un'impostazione essenzialmente filosofica e quindi anche attraverso vedute di tipo metafisico. Marti nel frattempo divenne rettore dell'Università di Praga, e nel frattempo, ma parliamo già di circa 15 anni dopo. E Marti stesso elabora una filosofia composita in cui hanno larga parte la logica, l'estetica e l'etica, e soprattutto riprende alcuni temi della psicologia descrittiva di Brentano. Si può dire che Marti difenda in essenza la concezione filosofica di Brentano e la metafisica in particolare, metafisica che si richiama ad Aristotele, e che era stato comunque per tutta la vita il maggiore ispiratore, il punto di riferimento filosofico importante per Brentano. Dicevo che Marti si richiama spesso alle opere del maestro, cercando di applicare la psicologia descrittiva di Brentano allo studio del linguaggio, soprattutto del linguaggio, pur continuando a tenere lezioni di storia della filosofia, filosofia teoretica, filosofia pragmatica, come si chiamava all'epoca. Dopo aver pubblicato un'opera sulla percezione del colore nel 1879, Marti, poi faccio un passo indietro rispetto alla presa del rettorato a Praga, divenne professore a Praga e, con alcuni anche suoi studenti che anche seguivano già la filosofia di Brentano, quindi Brentano era sempre il nome tutelare in questi anni, per tutti i suoi studenti e per gli studenti dei suoi studenti. Nell'anno seguente, cioè nel 1880, Brentano si era ritirato da Vienna perché si sposò. E poiché lui aveva ricevuto i sacri ordini, comprendendo anche il voto di castità, quindi il suo matrimonio non poteva essere accettato in Austria, dove il cattolicesimo era, e aggiungo, è anche tutt'oggi dominante. Nondimeno Brentano continuò a insegnare a Vienna fino al suo ritiro definitivo nel 1895. Ecco, nell'ultimo periodo Brentano, ora non vi parlerò diffusamente di questo perché andiamo un po' fuori tema, ma continua a sviluppare la sua filosofia, arrivando a pensare che solo le cose reali sono concepibili e solo le cose reali possono esistere. Quindi in tutta la parte finale del suo pensiero, negli ultimi anni, lui sviluppa tutta una discussione sugli irrealia, cioè le cose non reali che si oppongono agli oggetti reali, Mentre Marti, e questo è un punto su cui poi torneremo ed è importante da dire subito, conserva la possibilità dell'esistenza di questi irrealia, sebbene facendo molte distinzioni. E questo è un argomento che riempie la corrispondenza tra Marti e Brentano in questi anni. Si è parlato di una svolta realistica di Brentano ed effettivamente è così, una svolta ontologica. Marti in questi anni corrisponde anche continua a corrispondere con altri allievi di Brentano come Stumpf e Husserl. Sicuramente, però, in tutta la sua vita la figura di Brentano resta determinante, sia per capire come la sua filosofia evolve, sia per capire perché studia certi argomenti e non altri. Ora, il primo passo nella filosofia di Brentano, scusate, di Marti, lo prenderei partendo dalla questione appunto dell'intenzionalità, quindi tornando al tema della sessione precedente. E mi richiamerò a un testo, un bel testo pubblicato nel 2011 di Arianna Bernardi, che si intitola Intenzionalità e semantica logica in Edmund Husserl e Anton Marti. Tra l'altro uno dei pochissimi testi in italiano sulla filosofia di Marti. In questo testo l'autrice parla della corrispondenza che in quegli anni ebbero Marti e Husserl, che sa non sappiamo, non siamo certi che si siano mai incontrati. Ma certamente ci fu un influsso reciproco tra i due filosofi. Resta questo carteggio epistolare che inizia nel 1886, quando Husserl, su raccomandazione di Brentano, stava lavorando al suo scritto di abilitazione con Stumpf ad Halle. Anton Marti a quell'epoca era considerato l'allievo più vicino al pensiero di Brentano e per questo rappresentava anche per Husserl, potremmo dire, un punto di riferimento privilegiato per il confronto su alcuni punti nodali della dottrina brentaniana. Come scrisse Alexius Meinong, altro celebre allievo di Brentano, alla persona e alla dottrina di Brentano, Marti ha aderito tutta la vita con una fedeltà incrollabile. Non sappiamo quanto questo fosse un complimento o una critica, ma certamente è un dato di fatto. Husserl possedeva e aveva studiato diversi appunti di Marti, e possedeva anche la raccolta di articoli Über subjektlose Sätze, ovvero sulle proposizioni senza soggetto, che comprende ricerche scritte nel lasso di una decina d'anni, tra il 1884 e il 1894. Husserl riteneva certamente importante questa raccolta di Marti, tanto da darne una copia al suo assistente Heidegger nel 1927. Oggi l'esemplare di Husserl è conservato nell'archivio di Lovanio, che raccoglie tutto il lascito del filosofo tedesco. Altro testo fondamentale di Marti, pubblicato nel 1908, è Untersuchungen zur Grundlegung der Allgemeine Grammatik und Sprachphilosophie, ovvero ricerche sulla fondazione della grammatica generale e sulla filosofia del linguaggio, grazie alla quale lui diventa uno dei filosofi del linguaggio più importanti di quegli anni. Anche questo testo interessò molto Husserl, che tra l'altro ne scrisse una recensione. Oltre agli argomenti linguistici, il tema ricorrente nella corrispondenza tra Husserl e Marti è la questione dell'intenzionalità, che è il tema per eccellenza, come dicevo, dibattuto tra gli allievi e i seguaci di Brentano. Ed ecco che torniamo al tema dell'altra sessione. Quando all'inizio del nuovo secolo Husserl comincia ad attaccare l'immanentismo brentaniano, cos'è l'immanentismo brentaniano? È quella concezione secondo la quale l'oggetto intenzionale fa parte dell'atto psichico. Marti in questo caso difende il maestro, anche se più tardi ne prenderà maggiormente le distanze. In tutto il corso della corrispondenza, Marti si dimostra perplesso rispetto alle novità introdotte da Husserl, il quale li invia le ricerche logiche appena pubblicate. Questo nel 1901. Marti, in un suo scritto precedente del 1892, dedicato alla critica dei Principles of Psychology di William James, sembra propendere per una idea forte di oggetto. Cito da Marti: un oggetto intenzionale è dato in ogni atto psichico. Esso è il correlato inseparabile dalla coscienza, un suo lato senza il quale essa stessa coscienza non sarebbe nulla. Nessun rappresentare senza un oggetto rappresentato. E questo è qualcosa che inabita in un certo modo nel soggetto rappresentante, e così nessun amare senza un oggetto amato. Ma un oggetto reale, vale a dire qualcosa che corrisponde all'oggetto intenzionale nella realtà, indipendentemente da esso, non è sempre dato. Cosa sta dicendo Marti? Sottolinea la necessità del concetto di oggetto, e che la coscienza non sarebbe niente senza il concetto di oggetto. Attenzione però, non oggetto come cosa esterna, ingenuamente come cosa esterna, ma come correlato inseparabile della coscienza, quindi come oggetto intenzionale, intenzionato, perché la coscienza come tale è tale in quanto va fuori di sé, cioè deve essere riempita, ci deve essere un atto di riempimento da parte dell'oggetto che diventa oggetto intenzionale interno alla coscienza. Questa contrapposizione oggetto reale, oggetto intenzionale, ci riporta alla dottrina di Brentano. Vi leggo un altro passo di Marti. L'anima opera in molteplici modi ed ogni volta inabita in essa qualcosa in modi specifici. Ciò che all'anima è presente si chiama oggetto o anche oggetto intenzionale, e questo aver qualcosa presente si chiama coscienza o relazione mentale o intenzionale. Se vedo qualcosa di bianco, una naturale pulsione mi spinge a ritenere questo bianco qualcosa di reale e di esistente indipendentemente da me, e questo è un giudizio cieco. Invece è evidente il giudizio secondo cui, se vedo qualcosa di rosso o di bianco, il rosso e il bianco esistono come qualcosa di visto, mi sono dati come qualcosa che è per me. Ad una simile coppia di correlati, ciò che vede e ciò che è visto, ci troviamo di fronte in un'esperienza che ci è data in modo immediatamente evidente. Queste esperienze, oggetto della psicologia descrittiva, queste esperienze della relazione della coscienza ai suoi oggetti, sono in generale il fondamento ultimo dell'intera conoscenza che si attua mediante l'esperienza, come anche per il nostro sapere rivolto al mondo esterno, alla cosiddetta natura. Vi faccio notare due cose. Intanto, qui sta sintetizzando essenzialmente le posizioni brentaniane. L'anima è presente, ciò che all'anima è presente si chiama oggetto o anche oggetto intenzionale. Cioè il fatto che lui usi questa terminologia lo pone nell'alveo della filosofia brentaniana. E questo aver qualcosa presente, con i trattini fra le parole, si chiama coscienza o relazione mentale o intenzionale. Quindi la coscienza è identificabile con una relazione intenzionale che è data dall'aver qualcosa di qualcosa presente, questo oggetto intenzionale. In una lettera a Husserl del 1901, no scusate, continuo un'altra citazione, sì, questa anche chiarifica molto, l'oggetto immanente esiste ogni qualvolta si presenti un atto della coscienza. Dunque non c'è nessuna coscienza senza un oggetto ad essa immanente. L'uno è il correlato dell'altra, mentre l'oggetto reale, per esempio il rappresentato pure semplice, può esistere o non esistere. Sia data la mia rappresentazione, per esempio, del cavallo, allora l'oggetto esiste. Se invece fosse di un centauro, allora il rappresentato non esiste. Sebbene anche in questo caso bisogna riconoscerlo in quanto rappresentato, ma non avremmo la rappresentazione del centauro, con cui si intende nient'altro per noi, che la presenza in noi del centauro in quanto rappresentato. Ora, che cosa dice? L'oggetto esiste soltanto in quanto si manifesta la coscienza, in quanto è colto dalla coscienza. Non c'è nessuna coscienza senza oggetto, quindi oggetto e coscienza sono l'uno correlato dell'altro, e anche nel caso in cui la rappresentazione sia di un oggetto esistente, ma anche nel caso che la rappresentazione sia rappresentazione di un oggetto non esistente, questo non cambia per la coscienza, è sempre datità di un oggetto, cioè collibilità di un oggetto. Ripeto, influente l'esistenza o non esistenza dell'oggetto reale, chiamiamolo così. E questo è un altro punto che poi tornerà anche nella sua trattazione sullo spazio, come vedremo fra breve. In una lettera a Husserl, vedo che forse c'è una domanda, non so.
Esatto, sei stato
Sì,
preciso.
volentieri un attimo.
Una domanda di Marco Meneghelli, che è il signore che ti parlava già prima. Spero che sia una domanda puntuale su quanto hai appena.
Rispetto al tema dell'esistenza,
Prego.
centauro, cavallo, famoso esempio di Husserl, testa di cavallo, la sua mineralogia, la ricerca logica. Allora, però, domanda, il dizionario mi dice che il centauro non esiste perché il centauro è un animale immaginario, esistono le motociclette, però l'enciclopedia, no? Il centauro può essere una motocicletta, quindi grammatica mi risolve. Come faccio a stabilire l'esistenza di un centauro e di un cavallo se non salendoci sopra? Pragmatismo. Se no, la domanda è in Marti, come faccio a stabilire l'esistenza di un cavallo e di un centauro se uno esiste e l'altro non esiste? Uscendo dal mondo allucinatorio. No? Perché va bene per le allucinazioni forse, però
Sì,
se no non usciamo da una sorta di allucinazione cartesiana. Grazie.
le allucinazioni infatti sono un altro tipo di rappresentazioni irrelate, le chiama già Brentano, nel senso che sono rappresentazioni di qualcosa che in realtà non esiste, appunto. E la cosa che interessa questi pensatori è concentrarsi sul momento della intenzionalità. E quindi l'oggetto è percepito dalla coscienza, o meglio tramite una rappresentazione, è quello che poi dobbiamo concludere che è ininfluente la realtà o l'irrealtà dell'oggetto percepito, cioè la percezione, chiamiamola così, è l'oggetto immanente, quello su cui si concentra la
Ma allora
coscienza.
l'intenzionalità cos'è? Salire sul cavallo?
No,
Qual è l'intenzionalità?
l'intenzionalità è come la coscienza si correla all'altro da sé, all'infuori da sé. Quindi può essere il cavallo, può essere il centauro, può essere un'allucinazione, ma per la coscienza tutte queste rappresentazioni hanno uguale valore. Non so se sono stato chiaro. E questo anche già per Husserl, insomma, per tutta la questione dell'intenzionalità in questi anni. Magari ci torniamo dopo, se vuole, nello spazio di discussione. Dunque, dicevo, in una lettera a Husserl del 1901, Marti sembra provocare brentaniana, da cui Husserl, come abbiamo visto, abbia già preso le distanze e in maniera definitiva. Essenzialmente sono centrali nelle osservazioni di Marti i concetti di rappresentazione di oggetto, come abbiamo anche visto in queste citazioni. E oggetto diviso a sua volta in oggetto immanente alla coscienza e oggetto reale. Nella lettera egli scrive che intendere significa rappresentare e non può darsi rappresentazione senza oggetto immanente. Husserl considerava quella di oggetto immanente invece una finzione teoretica. Ecco un punto su cui Husserl si distacca sia da Brentano che da Marti. Quindi per Husserl l'oggetto immanente è già di per sé una finzione teoretica. Infatti lui sintetizza il punto dell'intenzionalità con la parola atto, è nell'Erlebnis che si coglie tutto ciò che è al di fuori della coscienza e non parla di una rappresentazione, quindi di un oggetto immanente alla coscienza che rispecchierebbe in qualche modo un oggetto reale esterno. Il modello martiano trova conferma proprio nei casi in cui un oggetto reale manca e l'oggetto immanente riempie interamente il campo percettivo, come accade nelle rappresentazioni fantastiche. Marti, in poche parole, identifica oggetto intenzionale con oggetto immanente, cosa che certamente faceva sobbalzare Husserl. Interessante notare come qui Husserl prenda in considerazione la temporalità dell'oggetto immanente per dedurne la non realtà. Scrive Husserl in una lettera a Marti, appunto. Esso, l'oggetto, è temporale poiché compare e scompare con l'atto. Dal momento che si produce solo in connessione con qualcosa d'altro, lo indicherei come qualcosa di non reale. Reale invece è l'atto del rappresentare. Ecco come Husserl vuole distanziarsi da un qualsiasi pensiero che prenda in considerazione, come dicevo prima, l'oggetto in sé da una parte e la rappresentazione dell'oggetto in sé, cioè l'oggetto intenzionale, dall'altra. Nella sua risposta a Marti, Husserl insiste sul fatto che non esiste alcuna differenza tra oggetto intenzionale, oggetto reale o non reale. L'oggetto intenzionale di una rappresentazione coincide per Husserl con l'oggetto intenzionato dall'atto, con il correlato della coscienza, con la Erlebnis, come dicevo. Husserl insiste anche nel negare una qualsiasi teoria della supplenza, secondo la quale ciò che è rappresentato sarebbe una copia dell'oggetto vero e proprio, un surrogato dell'oggetto. Nell'atto di coscienza, per Husserl, rappresentazione e oggetto sono tutt'uno e si donano nel vissuto coscienziale. A partire dal 1906, Marti opera una svolta in base alla quale si avvicina, potremmo dire, alle posizioni husserliane, contro cui fino al 1901 aveva aspramente polemizzato. Nelle Untersuchungen citate prima, Marti si sofferma sulle teorie classiche dell'immagine, mostrando come la tradizione filosofica occidentale non ha mai rinunciato a questo medium tra soggetto e mondo. Obiettivo del ragionamento di Marti e sostenere l'infondatezza della tesi dell'esistenza dell'oggetto mentale, mentre la tradizione ha sempre pensato a una qualche modalità di esistenza dell'immagine. Dà ragione a Husserl quando parlava della rappresentazione dell'oggetto come di una mera finzione. Persino lo stesso Brentano, che negli ultimi anni di vita effettua una svolta definita reista dai suoi commentatori, si discosta sull'onda delle polemiche scatenatesi fra i suoi allievi dall'esistenza di un oggetto, di un, scusate, dall'idea di un'esistenza dell'oggetto immanente alla coscienza, per propendere però verso una neontologia in cui al centro si pone l'esistenza effettiva dell'oggetto esterno. Quindi Marti si accosta a Husserl nella negazione del concetto di rappresentazione, essenzialmente. Lo stesso, e quindi si discosta da Brentano accostandosi a Husserl. Però lo stesso Brentano sembra prendere le distanze dalla prima sua filosofia con questa svolta reista, chiamata così, perché presuppone una realtà ontologica fuori dalla coscienza, a cui quindi farebbe riferimento poi la coscienza, e quindi è come se desse uno statuto ancora più forte all'oggetto esterno. Come vediamo, il tema di questo dibattito slitta in questo momento dall'intenzionalità alle modalità di esistenza, che poi diventeranno un leitmotiv della tarda filosofia marziana. Vedremo come questa questione delle modalità di esistenza sia la chiave della sua lettura del problema dello spazio. Il Marti delle Untersuchungen ammette con Husserl che l'aggettivo intenzionale non introduce un modo di essere peculiare degli oggetti. Questo dunque porta ad escludere che ci sia un doppio movimento della coscienza da una parte verso l'oggetto intenzionato interno e dall'altra verso l'oggetto esterno, che era il punto su cui aspramente Husserl criticava il suo maestro Brentano. Cito da Marti: si è voluto sondare il segreto della coscienza e così è stata assunta un'immagine linguistica che si utilizza nella descrizione di un processo peculiare. Il modo più astratto di pensare dell'immanenza o dell'inesistenza del pensato in colui che lo pensa, così come dell'oggetto del sentimento in chi lo prova, ha a mio parere come unica legittimazione quella di una finzione della forma figurativa linguistica interna, che stilisticamente può presentare dei vantaggi, ma che conduce a una falsificazione. Qui essenzialmente Marti si adegua alla posizione husserliana facendo un passo in più di natura linguistica, cioè arriva a dire che l'oggetto intenzionato dalla coscienza in realtà è un'immagine linguistica, cioè non è più un'immagine nel senso aristotelico della rappresentazione come un disegno, come l'impronta di un oggetto nella cera, ma una semplice immagine linguistica, c'è cioè una descrizione. E quindi questo legittima questa finzione dell'avere una rappresentazione, il fatto che la rappresentazione stessa sia nominabile, possa avere una forma linguistica e quindi sia vista come una figura linguistica soltanto. Il postulare l'esistenza di un oggetto che viene rappresentato, questo è un commento a Marti di Arianna Bernardi, il postulare l'esistenza di un oggetto che viene rappresentato, se volessimo esprimerlo nella sua forma passiva, anche nel caso in cui non esiste alcun corrispondente reale dell'atto della rappresentazione, può valere soltanto in funzione dei bisogni strettamente comunicativi del linguaggio. Nel concetto di oggetto immanente risiede cioè la sua funzione pragmatica di termine medio di natura psichica che ci guida verso il significato, ma che non coincide assolutamente con esso. Ecco, rimane un'ombra dell'oggetto, il cosiddetto oggetto in sé, rimane sullo sfondo, potremmo così dire. Ma l'oggetto in sé, che poi vedremo anche per Marti, alla fine avrà una certa natura ontologica, e nel momento in cui è colto dalla coscienza, non assume le forme di una rappresentazione, cioè di un'immagine, bensì diventa come uno strumento linguistico, una definizione, potremmo dire, è assunto all'interno del discorso definitorio. Dicevo, finzione linguistica, usando il termine finzione, Marti fa un omaggio a Husserl, che aveva appunto parlato dell'oggetto immanente come di una finzione. Siamo di fronte a una finzione linguistica anche quando parliamo di immanenza o inesistenza del pensato in colui che lo pensa. Marti parla anche di ens locutionis, che è quindi un espediente, potremmo dire, del linguaggio. E qui, ecco, forse è il punto in cui più lui si allontana dal pensiero brentaniano, che non avrebbe mai immaginato una svolta di questo tipo. Come dicevo, l'attenzione di Marti si rivolge gradualmente dalla questione dell'intenzionalità al concetto di realtà. Un altro aspetto che testimonia la distanza tra Husserl e Marti è la distinzione degli oggetti in reali e non reali, quindi il concetto di realtà applicato agli oggetti. Marti si limita a fornire degli esempi del reale e del non reale senza definirne i concetti. Mentre il concetto di reale lo si può applicare tanto a qualità fisiche come colori, suoni, intensità, estensione, eccetera, quanto a processi psichici, il concetto di non reale è definibile attraverso la mancanza di realtà, come nel caso del passato, del futuro, del possibile e così via. Come Marti, Husserl non definisce il concetto di reale, ma trova il suo equivalente in quello di temporale. Per opposizione dunque, gli oggetti ideali sono oggetti privi di temporalità, come significati, numeri, gli stati di cose. È noto che gli oggetti ideali di Husserl sono tali perché non sono soggetti alla temporalità, appunto. Invece per Marti una descrizione di questo tipo, cioè che fa caso alla temporalità, è priva di fondamento. Il non reale di cui parla Marti include infatti una larga parte di oggetti temporalmente determinati, convinto che il concetto racchiuda direttamente o indirettamente quello di reale. Nelle Untersuchungen Marti torna sul problema dell'esistenza e della realtà, questa volta con un criterio per distinguerli. Come già per Aristotele, così anche per lui l'essere può essere detto in molteplici modi. In senso stretto l'essere significa realtà, in un senso più ampio l'essere significa esistenza. Mentre il concetto di esistenza è, come abbiamo visto, un concetto complesso che trova la sua origine nella riflessione sul corretto giudicare, il concetto di realtà è un concetto semplice, elucidabile attraverso esempi e che per definizione è ciò che entra in relazioni di tipo causale, vale a dire soltanto ciò che è reale può funzionare come relata. Dal momento che il non reale non è coinvolto in relazioni causali, eventuali cambiamenti possono interessarlo solo nella misura in cui sia il reale a cambiare. Quindi il non reale è contraddistinto da un rapporto di dipendenza dai cambiamenti all'interno della realtà ad esso associata, nel senso che il suo apparire e scomparire è conseguenza dell'apparire e dello scomparire del reale. In altre parole, l'esistenza nel tempo di un oggetto reale è interessata da continui cambiamenti che riflettono la molteplicità delle relazioni causali in cui è coinvolta. Nel caso dell'esistenza di un oggetto non reale, invece, essa è un riflesso, per così dire, dei cambiamenti in atti del reale. Quindi il non reale è visto come antitesi, come rimbalzo, potremmo dire, del concetto di reale. Somiglianze, differenze, uguaglianze appaiono e scompaiono nella misura in cui gli oggetti reali sono soggetti a modificazioni. Dati due cavalli bianchi, per esempio, la loro somiglianza nel colore non è una realtà che si aggiunga a quella dei singoli cavalli, poiché se così fosse saremmo condotti inevitabilmente ad una moltiplicazione infinita degli enti. Piuttosto, se il colore di uno cambiasse, allora la somiglianza cesserebbe di esistere. E Marti aggiunge, è proprio del reale che adesso appartenga un agire e un patire, in questo senso adesso spetta un apparire e scomparire, mentre al non reale appartiene un mero mitwerden, cioè un divenire con, cioè un dipendere dal reale, vale a dire esso va e viene quando il reale patisce e scompare. Questa, la questione del reale non reale, è come una fondazione di un nuovo livello ontologico, potremmo dire, per Marti, anzi questa è una specificità della sua riflessione. La prima conclusione da quello che abbiamo letto è che mentre Brentano finisce con l'ammettere la sola rappresentabilità del reale e per giustificare designazioni di enti immaginari o contraddittori introduce speciali modalità della coscienza, Marti nega a questo rappresentare, a queste datità della coscienza, tale possibilità, riconoscendo la possibilità solo di essere rappresentato, scusate, la possibilità di essere rappresentato anche il non reale. Quindi quello che a lui interessa è distinguere, chiamiamo così, all'interno dell'essente, due piani, il reale e il non reale, dicendo che entrambi i piani possono diventare oggetto di rappresentazione. E questo è il punto che a lui interessa e che tornerà nella trattazione sullo spazio. La risposta di Marti all'interrogativo sul tipo peculiare di rapporto che viene a instaurarsi tra chi rappresenta e ciò che è rappresentato poggia per intero sulla nozione di somiglianza ideale. E questo è un altro concetto che lui introduce. Quindi in che modo la coscienza si può correlare all'altro dalla coscienza? Grazie a un intermediario che è la somiglianza. Cioè in qualche modo l'esterno assomiglia all'interno e in quanto si assomiglia può essere colto. E solo in quanto si assomiglia può essere colto. In seguito al rifiuto della teoria dell'oggetto immanente e della concezione ad essa connessa dell'intenzionalità come relazione vera e propria, si tratta di comprendere in termini di intenzionalità la struttura dell'esperienza senza le entità immanenti, cioè senza gli oggetti intenzionali che a lungo l'hanno sostenuta, in qualche modo anche mediata. Per venire a capo della specificità e della natura di quella relazione che chiamiamo intenzionalità, Marti ricorre a una nozione interessante ma anche problematica. In un celebre passo delle Untersuchungen leggiamo: il rappresentare è un processo reale nell'anima, al quale è legato come conseguenza non reale il fatto che l'anima rappresentante entra con esso in una relazione caratteristica che indichiamo come somiglianza ideale o Adequatheit in tedesco. Cosa sta dicendo? Marti introduce il concetto di chiamiamolo adeguamento, oppure lui la chiama anche ideelle Ähnlichkeit o ideelle Verähnlichung. È tutta una costellazione terminologica che gioca con il termine ähnlich, che è l'aggettivo ähnlich, che vuol dire simile, quindi la somiglianza, la similitudine, la possibilità di somigliare. O la chiama anche Übereinstimmung, cioè corrispondenza, anche Anpassung, cioè compatibilità, potremmo dire. E tutti questi termini che vanno compresi al di là del senso comune come termini tecnici, filosofici, sono per Marti la chiave per comprendere questo oscuro legame tra la coscienza e il mondo esterno, appunto è qualcosa che può scattare, può funzionare solo nel momento in cui c'è una parentela, qualcosa che è comune sia alla coscienza che all'oggetto esterno. Dunque, le implicazioni filosofiche sono abbastanza rilevanti. nel caso del pensiero di Marti. In primo luogo, la tesi fondamentale secondo cui ogni atto intenzionale è caratterizzato da un rapporto di adeguazione ideale con l'oggetto esperito. E questa è una novità rispetto a Brentano. Ed è anche, come dire, una via che devia dall'impostazione husserliana. Tesi che sulla base di quanto appena detto è da interpretare nel senso che l'esperienza si fonda sulla capacità della coscienza di adeguarsi idealmente all'oggetto, la cui esistenza sancisce l'effettività dell'adeguazione. Quindi la coscienza si può correlare all'oggetto solo in base a questa parentela, a questa Verständigung, a questo adeguamento, a questa Übereinstimmung, a questa correlazione, corrispondenza, anzi. In secondo luogo, in essa implicita una considerazione sull'intenzionalità che ripete in qualche modo i risultati a cui Husserl era giunto, cioè che non sempre la nostra esperienza ha un correlato oggettivo. Talvolta l'essere diretto della coscienza al di fuori di se stesso, di se stessa, assume la forma di una determinazione relativa che non implica l'esistenza di un'entità esperita e che, come in Husserl, assume una coloritura soltanto ipotetica. Ecco che la non realtà applicata all'oggetto esterno è possibile, è pensabile, anzi è necessaria nel caso in cui questa rappresentazione data dall'adeguazione tra coscienza e realtà si proietta su un oggetto che non è esistente, come il caso del centauro, come il caso dell'allucinazione. A questo punto, finalmente entriamo nel vivo. Magari continuo ancora 10 minuti, iniziando ad addentrarmi sulla questione dello spazio, poi facciamo la pausa. Il tardo Marti si occupa, come dicevo, della questione dello spazio e del tempo, riprendendo, sembra anacronistico che riprenda dei temi classici della storia della filosofia. Chiaramente per lui è importante in quel momento occuparsi dei temi classici da un punto di vista totalmente diverso rispetto alla tradizione, che è, potremmo dire, questo campo aperto dal discorso sull'intenzionalità. Quindi il discorso sull'intenzionalità resta centrale anche nello scritto sullo spazio. Si tratta di uno scritto del 1916. Marti morì nel 1914, quindi fu pubblicato appunto nel 1916 postumo. È uno scritto che è stato pochissimo recepito, anche per questo ha risvegliato la mia curiosità, la mia attenzione. Come vi dicevo nello scorso incontro, io ho incontrato la filosofia di Marti perché mi sono occupato in un certo periodo di Karl Stumpf e della sua Tonpsychologie, come dicevo. E in Stumpf emerge frequentemente il suo rapporto con Marti, e loro ebbero anche un rapporto epistolare intenso, in cui parlarono di molti argomenti, tra cui la questione dell'intenzionalità, che è sempre presente nelle lettere fra gli allievi di Brentano in questo periodo. E lui apre, ecco, scusate, lo scritto non è tradotto in alcuna lingua, quindi tutte le citazioni sono mie dal tedesco. Marti inizia così il suo trattato. Se dunque ci dedichiamo prima alla questione dello spazio, Raum, allora prima di tutto, in riferimento a questo termine, va ricordato che viene usato in maniera equivoca. E non è senza importanza sottoporre a una revisione, come proprio la storia della nostra problematica e dei tentativi di soluzione adesso mostrano, il significato di tale nome in relazione a quello del termine parente, luogo, ort. Ecco che subito Marti tiene a delimitare le sfere di influenza di due termini che definiscono spazio in tedesco: Raum e Ort. E lui dice che non, noi dobbiamo soffermarci sul fatto che luogo a volte significa il fine di qualcosa, uno spazio abitato. Quindi quello che io ho tradotto come luogo è Ort, E quindi orte e raum si intersecano in certi modi di dire, come appunto per esempio il limite di qualcosa, lo spazio abitato, una città, un castello, una rocca, un villaggio, eccetera. In altri casi, dice Marti, luogo e spazio vengono usati in modo sinonimo. Il corpo è in quel luogo significa la stessa cosa di egli è in quello spazio. A volte invece per spazio si intende non un luogo specifico di un'estensione definita, ma il complesso di reali o possibili luoghi di corpi. Così quando ci si chiede se lo spazio è finito o infinito, per esempio, parliamo della riempibilità o meno dello spazio tramite i corpi. E naturalmente si intende il complesso, quando parliamo per esempio di spazio interplanetario, si intende il complesso di tutti i luoghi riempiti dai corpi. Inoltre si parla dello spazio senza esitazioni, anche nel senso di uno spazio vuoto, di un posto vuoto, uno spazio vuoto, ovvero nel senso di luoghi il cui riempimento può realizzarsi facilmente e senza ostacolo. Infine si parla anche dello spazio di un corpo, nel senso del suo contenuto volumetrico o della sua estensione nelle tre dimensioni spaziali. A noi, dice Marti, qua interessa quel significato di spazio che è comune ai due termini luogo e spazio, e per il quale è un esempio ogni risposta alla domanda dove si trova qualcosa. E questo è un omaggio, aggiungo io, un omaggio ad Aristotele. È il pu, il dove, è quella categoria aristotelica che lui chiama il pu. In riferimento a questa X, l'insegnamento di filosofi importanti definiva questa X come qualcosa di relativo. Senza dubbio, ci sono seguaci della teoria sulla relatività dello spazio, per esempio Leibniz e Berkeley, come vedremo anche fra poco, mentre ci sono sostenitori della infinità dello spazio, della loro quantificabilità, e qui dobbiamo annoverare sicuramente Newton e Clark, che è diciamo, l'esegeta di Newton ufficiale. E qui una brevissima parentesi sul concetto di spazio in Leibniz e Newton, è necessario per poter continuare con la lettura di Marti. Per Leibniz cos'è lo spazio? L'idea di spazio è concepibile soltanto quando compaiono corpi che possono solo presentarsi come localizzati in relazione con gli altri corpi, quindi posti in un dato luogo. Quindi il concetto di luogo implica quello dello spazio, lo spazio è tale in quanto c'è una relazione fra i corpi, che come si collocano all'interno di uno spazio. Così solo allora diviene possibile parlare di uno spazio reale, non ideale. E uno spazio ideale in realtà per Leibniz è inesistente e non è concepibile. Ricordate il noto detto «Nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu», se non l'intelletto stesso. Niente può essere nell'intelletto che non è stato nel senso, se non lo stesso intelletto. Quindi non può darsi una concezione di spazio a prioristica, ma soltanto relativa alla disposizione dei corpi fra loro. La conoscenza passa attraverso il vaglio dei sensi, da cui si origina il fondamento, la possibilità stessa del conoscere. Senza i sensi l'uomo non può che abbandonarsi a fantasie, ad allucinazioni e lucubrazioni. E infatti l'idea di uno spazio ideale, cioè privo di corpi, è esattamente una idea irrelata, è un'idea che non ha proprio corrispondente nello spazio reale. A tal proposito, Leibniz intendeva conciliare, come è noto, meccanicismo e finalismo, materialismo e spiritualismo, scienza e metafisica, con la creazione di quella caratteristica universalis, cioè l'arte combinatoria, che può in qualche modo ripercorrere, riallacciare l'ordine fondamentale del sapere e anche le dinamiche del pensiero umano, in modo che si può immaginare che un ipotetico linguaggio di Dio possa rispecchiarsi, che Dio che sa tutto e che ordina tutto, possa rispecchiarsi in una ipotetica scrittura ideografica universale. Quindi lo spazio per Leibniz, come il tempo, non esiste assolutamente, e neppure è un a priori, come invece sarà in Kant, anche questo lo vedremo fra poco, in quanto la postulazione della sua esistenza è collegata inscindibilmente alla presenza dei corpi, da cui dipende il concepimento intellettuale del concetto di spazio stesso. Quindi spazio e tempo sono concetti relativi, relativi ai corpi, e in quanto i corpi in quanto enti dipendenti da relazioni. Lo spazio esprime, potremmo anche dire, i rapporti di coesistenza delle cose fra loro, mentre il tempo stabilisce un ordine di successione temporale delle cose. Lo spazio quindi non può essere assoluto, sempre relativo ai corpi, e quindi Leibniz, potremmo dire, ha una posizione del tutto antitetica a quella di Newton. Infatti sono in polemica. Newton, appunto, che con Leibniz intrattenne una famosa disputa in merito alla paternità del calcolo infinitesimale, come è noto, adesso non mi dilungherò su questo, è noto per la sua celebre legge della gravitazione universale, in cui teorizza che i corpi celesti si attraggono proporzionalmente al prodotto delle masse, inversamente al quadrato delle distanze. Ora, senza entrare nello specifico degli argomenti newtoniani, lui arriva a concludere che il moto dei corpi è un moto assoluto, e quindi anche lo spazio, lo spazio e quindi anche il tempo in cui veniva a prodursi tale moto doveva essere assoluto. Lo spazio in Newton è una specie di contenitore oggettivo assoluto che racchiude tutti i corpi, il cui ordine di successione degli eventi si staglia in un tempo oggettivo e assoluto, che poi lui assegna al pensiero di Dio. Dobbiamo aggiungere questo, perché si pensa a Newton come uno scienziato puro, fra virgolette, mentre comunque il ruolo della teologia in Newton è sempre presente, sempre importante. E diceva, però, per giustificare la presenza di questo spazio assoluto, tempo assoluto, lui li chiamava sensorium dei, cioè era il modo in cui Dio è perennemente presente nell'ordine delle cose, quindi nello spazio assoluto e nel tempo assoluto. Così che potremmo dire Newton concilia la visione meccanicistica con una visione metafisica, ponendo sempre al centro di tale disegno l'azione ineluttabile di Dio e lasciando al contempo un certo grado di arbitrarietà comportamentale alla materia, limitata in tal senso nelle sue forme di manifestazione esclusivamente dalle leggi di natura dominanti che la regolano e aiutano a comprenderla. Questa concezione, come capite, urtava con violenza contro la visione leibniziana, che non concepiva alcunché di assoluto nella maniera di concepire l'ordine oggettivo e naturale delle realtà. Quindi per Leibniz il moto non può essere che relativo, mentre Newton il moto è assoluto, è lanciato da Dio, per così dire, come primo motore. Ecco, un'ultima nota, questa diatriba in realtà viene assunta dalla fisica moderna. La relatività ipotizzata da Leibniz, potremmo dire, è ereditata ed è fatta propria dalla teoria della relatività einsteiniana, per cui è la relazione, chiaramente non è ipotizzato un tempo assoluto, uno spazio assoluto, ma soltanto una relazione tra spazio e tempo. Ora torniamo a Marti. Ecco, lui espone le posizioni di Leibniz e di Newton e le esemplifica in questo modo. Secondo Leibniz, lo spazio è un rapporto, è un ordine, non solo tra l'esistente in presenza, ma anche tra il potenziale, come se fosse lì presente. E più precisamente, l'ordine dell'esistenza uno a fianco all'altro o quello delle reali e potenziali coesistenze. Secondo Newton, invece, questa opinione è insostenibile e il suo seguace Clark si avvale della differenza tra movimento assoluto e relativo per dimostrare la natura assoluta dello spazio. Inoltre, ecco, Leibniz ha obiettato contro Newton e Clark in una maniera, secondo Marti, formidabile. Cioè, se lo spazio fosse una cosa assoluta, dovrebbe essere sostanza. Anzi, in un certo modo, dovrebbe essere la sostanza per definizione, che dovrebbe racchiudere tutto ciò che è nello spazio. Ma in questo modo lo spazio dovrebbe quindi includere se stesso, e questo è un paradosso. E in questo modo Marti, cioè Leibniz, contesta la posizione newtoniana. Lo spazio, per sua propria natura, dovrebbe essere necessario e infinito, eterno e non creato, qualcosa che Dio stesso potrebbe né distruggere né cambiare. Questo secondo la visione di Newton. In breve, dovrebbe essere o Dio stesso o un attributo divino. Quest'ultimo era poi l'insegnamento di Clark, come abbiamo visto, antagonista di Leibniz e a quanto pare anche di Newton stesso. Secondo Clark, se anche lo spazio non è né sostanza né Dio, è un suo attributo. E così, in quanto attributo di un essere assolutamente necessario, persino più necessario di tutte le sostanze finite, si può concludere che Dio è in tutto e sopra tutto. Ma contro di questo Leibniz controbatteva: se lo spazio fosse un attributo di Dio, esso farebbe parte della sua essenza e dunque farebbe parte dell'essere di Dio, il che sarebbe inaccettabile. Ecco, a questo punto Marti inizia a prendere in considerazione la posizione kantiana sullo spazio. Ma siccome questo ci prenderà un po' di tempo, farei la pausa qui e per poi continuare, vediamo come continua la mia esposizione.
Grazie, va benissimo. Allora una pausa di quanto? 5
Facciamo
minuti?
10 minuti, va bene.
Minuti, benissimo.
Ci prendiamo alle 25.
Perfetto, ottimo. Grazie, buona pausa a tutti.
Grazie a tutti.